As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Questa sera super appuntamento a tema Star Trek, infatti siamo in un orario sempre atipico, un po' come di sera, ovvero alle 22, perché dedicheremo una prima parte a Star Trek Discovery, poi in un'altra diretta, poi a fine diretta vi manderemo anche il link, comunque già lo potete trovare. Sarà una seconda parte che comincerà alle 11:30 dedicata a Star Trek Picard con il primo episodio. Però questa sera di che cosa parliamo nello specifico in questa live?
In questa live, caro capitano, innanzitutto buonasera e buonasera anche al nostro pubblico, perché salutare fa sempre bene. Comunque questa sera recensiremo l'11° episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, denominato Rosetta. Prima di cominciare, però, io vi faccio un po' i soliti piccoli appunti social, che tanto ormai li
conosco. Ma non ci presentiamo non oggi? Faccio...
Sì, mi sono appena presentata, io sono il primo ufficiale Sofì.
E io ci sono, che non ricordo.
E tu sei il capitano Jaret, il fidatissimo capitano Jaret, che ci fa compagnia e ci guida in queste fantastiche dirette, che questa sera avremo un po' entrambi, tutti e due, il ruolo di mentana nella super maratona, che alla fine... Comunque, allora, diciamo, passiamo un attimo ai social. Quindi, io vi ricordo che entrambe le live di stasera sono seguibili sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, ragazzi, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo, e condividete. Poi abbiamo anche YouTube, mi raccomando, anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi, lasciate una donazione sulla super chat di YouTube che trovate di sotto a destra, mi sembra, e poi anche lì, mi raccomando, un bel mi piace alla live e tanti bei commenti, che questa sera abbiamo parecchio di cui parlare, quindi stasera ci sbizzarriamo sui commenti.
Iniziamo con la primissima sequenza.
Allora, cominciamo
detta su... anche gli Avengers.
Gli Avengers galattici. Allora, cominciamo e sappiamo subito che entra 29 ore i detriti dell'AMO colpiranno sia la Terra che Nivar. Bisogna quindi capire come raggiungere la 10C ed entrare nell'ipercampo. Il pianeta disabitato su cui orbita la Discovery può fornire delle risposte. Prima che lo sciame di asteroidi ne bruciasse il gas, prima che lo sciame di asteroidi ne bruciasse, diciamo, l'atmosfera, era un gigante gassoso. La sua stella è circondata da anelli di Dyson, la stessa materia del controller dell'anomalia. Forse era quella la casa del 10C, della specie 10C. Michael, Saru, Calber ed Detmer scendono in esplorazione. Se l'intuizione è giusta, c'è la speranza di fermare il disastro. Intanto sappiamo che la delegata della Terra non è molto d'accordo con questa decisione, infatti lei vorrebbe usare il tempo residuo per cercare un dialogo efficace con la 10C. Nel frattempo, Book e Tarka cercano ancora la fonte di alimentazione della MO e cercano anche il modo per entrare nell'ipercampo. Offuscando alcune zone dei sensori della Discovery per un tempo limite senza essere percepiti da Zora, possono entrare sfruttando quindi la nave. La patch per fare tutto questo, quindi per offuscare i sensori, deve essere installata manualmente direttamente in sala macchine. Quindi cominciamo subito con un inizio bello pregno di azione, finalmente, insomma, queste ricerche sulla specie 10C sembrano portare effettivamente a qualcosa. Cioè, io temevo nell'ennesimo consiglio, nell'ennesimo, no, l'ennesima volta, l'ennesimo dia, invece qua, dai, comunque si comincia, già ci indirizza, diciamo, su quello che sarà poi il fulcro dell'episodio. Che dire, è stato molto bello, secondo me, come inizio a me è piaciuto molto e ha contribuito, ti dirò la verità, a tenermi incollata allo schermo. Ero molto curiosa di vedere questi quattro prodi eroi pronti allo sbarco, diciamo, sul pianeta. Te, Jared, ti è piaciuto?
Allora, dunque, partiamo dal presupposto che ieri io stavo aspettando Star Trek Picard, e come avete, per chi ci ha seguito anche nella live aspettando sotto il Picard, speravo che, insomma, il primo episodio arrivasse alla mezzanotte, ma non è arrivato, e quindi ho detto vabbè, sono abbonato a Microsoft Store su Star Trek Discovery, ho la possibilità di vederlo a mezzanotte, vediamoci Star Trek Discovery. Non ero molto convinto comunque, perché oramai avevo fatto la bocca sull'altra serie. Però devo dire che già da come è partito mi sembrava comunque migliore dei precedenti. L'unica cosa che, insomma, penso un po' su tutto questo episodio è che poteva essere benissimo collocato subito dopo il mid-season, senza perdere troppo tempo. Cioè, magari sì, un altro episodio e poi subito questo. Mm. Perché, insomma, per me gli altri tre si potevano veramente fare in un unico episodio, ecco, mettiamola così. Diciamo che è un bel inizio, un bel episodio, ma avrei voluto vederlo un pochino prima e non all'undicesimo posto, ecco, mettiamola così, un po' come la pensa anche Stefano Ancis prima fra i commenti. Comunque, ad ogni modo, questo inizio un po' da supereroe, no? Con la divisa, Wilson Cruz, il dottor Calver che bacia Stamets, Detmer che, insomma, prende i complimenti, gli incoraggiamenti da Adira, insomma, è tutta una scena molto così, no? Cioè, quasi da supereroi, che comunque non è un lato negativo, anzi mi è piaciuta. E mi è piaciuta anche Terina, insomma, fa un po' un discorso del genere anche lei a Saru. No, molto molto bella come scena. Certo, all'inizio mi sembrava un pochino trash, ecco, mettiamola così. Ero partito con l'idea di dire, ma tanto secondo me sta specie di CC non la vedano in questo episodio, e quindi non sono rimasto comunque troppo troppo deluso, però mettiamolo così, ero un po' scettico, invece mi sono un po' ricreduto. No, comunque come inizio secondo me non è affatto male.
Sono d'accordo con te. Leggiamo qualche commento del nostro pubblico.
Ma dello slow motion che ne pensi?
Ma
perché so che tu non sei una gran patita dello slow motion.
No, io non sono una grande fan dello slow motion, però probabilmente serviva anche un po' ad enfatizzare la tensione, un po' ad enfatizzare la scena, quindi ti dirò la verità, non mi ha dato fastidio, quindi non, anzi non, quasi non l'ho neanche notato, quindi dai, non è stato come lo slow motion più brutto, io l'ho visto in quando Spock tirò la manata alla scacchiera nella seconda stagione. Quello è stato lo slow motion più brutto che avevo mai visto nella mia vita. Questo invece no, non mi ha dato fastidio, ecco. Poi tanto ormai lo slow motion è diventato parte integrante di Discovery, un po' come nella Explorer erano dei Kelvin, qui abbiamo lo slow motion. Scherzo, non mi dispiace, lo slow motion è molto carino.
Dai, leggiamo un paio di commenti, vediamo un po' anche che cosa ne pensa il nostro pubblico. Allora, per esempio, c'è una considerazione di Corrado, considerazione generale, ho verificato le date e facendo un confronto fra terza e quarta stagione, in entrambe la post-produzione è stata effettuata da remoto. Si vede che nel primo caso passano 8 mesi fra la fine delle riprese e la messa in onda, ma solo 4 nel caso della quarta stagione. Wilson Cruz ha confermato, cioè l'interprete del dottor Calver, che era proprio la post-produzione il motivo della causa e credo a pesare sugli effetti speciali sia stata quindi la mancanza di tempo più che budget ridotto. E come? Ma in effetti è vera sta cosa, Corrado, non a caso di solito con almeno con le prime 3 stagioni, mettiamola così, ma anche in casi anche pre-Covid, per gli effetti speciali comunque in caso nelle fasi pre-Covid mi sembra 6 mesi più o meno di post-produzione, insomma tra la prima e la seconda stagione, però sì, richiedono molto 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 tempo. Sicuramente io penso che loro quest'anno dopo il 2021 volevano insomma riempire l'idea, quella proprio di riempire l'anno di serie di Star Trek, e dovevano farla una dietro l'altra, e quindi secondo me hanno anche un po' accelerato i tempi.
Sì.
Perché in effetti non abbiamo aspettato tantissimo, se ci pensi, fra la terza e la quarta stagione di Star Trek Discovery, considerando anche tutto quello che è successo, mentre per quell'altra che ne parliamo dopo sono passati 2 anni.
Esatto.
Qui mi sembra che comunque sia andato tutto molto più velocemente, perché la terza stagione di Discovery, se non ricordo male, è uscita dopo la prima di Picard, parlo tra le serie live action, e la quarta è arrivata comunque prima della seconda di Picard, quindi in effetti è vero. Non mi sento insomma di smentirti, anzi hai detto una cosa vera, una constatazione più che una considerazione, ecco, mettiamola così. Poi Mauro Vallanti, lo slow motion, dice: grande inizio, epica, molto western, rallenti efficace, molto bello, i cavalieri dell'apocalisse. Poi abbiamo Riccardo Galletti, che è un po' più polemico, ma come non capirlo? Se 14 puntate per arrivare a tutto questo, adesso in 2 puntate capiterà di tutto e di più. F4 così devotto e senza senso. Non me la sento di contraddirti, Riccardo, perché questo è anche un pensiero mio che mi porto avanti ormai da un paio di episodi. Quindi, sicuramente se rimango su questa puntata il mio pensiero è positivo. Poi alla fine della giostra vedremo se ci siamo divertiti oppure no.
Esatto.
Corrado dice: questa scena fa molto Armageddon, infatti si ricollega un po' a Mauro, o Futurama, a seconda delle preferenze. A me questa cosa mi ha anche un po' ricordato, ma ve lo dico dopo quando c'è un'altra scena.
Bene.
Poi ricordamelo, perché me ne dimentico. Allora, ricordatemelo voi.
A quale scena?
Slow motion lo potevano... Quello quando atterrano sul pianeta. La slow motion lo potevano evitare, ci dice Stefano Cis. Sofia, hai mai visto la Snyder Cut di Justice League? Metà film è in slow motion.
Non l'ho vista la Snyder Cut di Justice League perché a me Snyder non piace come regista, quindi ne ho fatto volentieri.
No, ora vanno via tutto il pubblico.
No,
anni di lavoro.
Ironia. Ok, tra l'altro continuiamo.
No, comunque, se non sbaglio comunque non c'entra niente con Snyder, ma comunque penso sia uscito un altro film riguardo la DC Comics, quello di Batman, sì,
esatto, quello con Robert Pattinson, sì.
Sì, adesso proprio in questi giorni mi sembra, sì. Poi abbiamo Positrone 76 che ci dice: per lo slow motion Star Trek così offre il meglio e il peggio della TV. William Paghini, credo sia al voto 5, quindi William Paghini dà una bocciatura. Poi Mauro Vallante ci dice: quando si accorge di invecchiare, quando al posto dello slow motion sono il novecentesco e vestito rallenti. Se Vallante c'ha l'età a desarme. Poi ci dice: per adesso è un bel episodio. Allora forse 5, forse era il punto minuto, non ho capito bene.
No, forse 5, perché nel senso magari sta dicendo che per adesso l'episodio gli stava piacendo, ma poi dopo è peggiorato, come succede in molti casi anche quando l'abbiamo recensito. Okay.
Siamo arrivati vicino alla griglia e abbiamo annusato il profumo della ciccia, ma per ora di ciccia non se n'è vista. Tirate fuori la bistecca alla Fiorentina.
Ma ci avviciniamo, dai, ci avviciniamo. Io rimango fiduciosa, dai, tutto sommato. Ma
io sono ancora sul piatto che aspetto. Dai, dai, andiamo avanti con la prossima scena, che dobbiamo avere un ritmo rapidissimo.
Sì, questa sera dobbiamo essere un pochino più rapidi. Allora, ok, qui scendiamo praticamente sul pianeta. Infatti, gli asteroidi sono caduti sulla superficie del pianeta 1000 anni prima, periodo in cui è stato creato un ipercampo. La 10C ha vissuto in strati gassosi. C'è una struttura intatta sul pianeta, ma non ci sono segni di vita. Una volta scesi, la squadra trova un enorme osso che prima di fossilizzarsi era molto flessibile. La polvere blu attorno a loro è un complesso idrocarburico. L'edificio rilevato sembra essere una grande fossa comune. Le ossa risalgono al periodo della pioggia dei frammenti. Intanto Saru, come vediamo qui nell'immagine, ha delle allucinazioni disturbanti, è disorientato ed è visibilmente nel panico. Sente l'approssimarsi della morte. C'è qualcosa che provoca la stessa reazione poi anche in Calber e Michael. L'unica che invece rimane calma è Detmer. La causa delle allucinazioni è la polvere degli idrocarburi, una sostanza ignota in grado di filtrare le tute. Ricalibrando la materia programmabile, l'effetto svanisce. I pilastri della struttura, che qua non si vede, ma comunque racchiudono il DNA dei neonati della 10C. La struttura fortificata dove loro sono entrati praticamente è una nursery. Lasciando filtrare la polvere, stavolta percepiscono un senso di amore e protezione. Bisogna quindi prelevare dei campioni da analizzare sulla Discovery. Gli idrocarburi sono la chiave per comunicare con la 10C. L'ipotesi è che la 10C abbia creato l'ipercampo per sentirsi protetta. Beh, che dire, bella. Ecco, a me di questa sequenza, perché tanto ormai andiamo avanti per sequenze, più che... allora, mi è piaciuta molto anche l'ambientazione, perché la fotografia è bellissima, come si vede anche dall'immagine mostrata, è qualcosa di fantastico, con queste piante che sembrano quasi delle meduse che fluttuano nell'aria, è veramente strabella, ma tanto Discovery... in molti casi, poi mi ricordo la Proloco di Nivar, però in molti casi ci ha abituato a delle cose molto belle. E, però ecco, di questa scena mi è piaciuta tantissimo il discorso legato all'emozione, quindi al panico, effettivamente al panico e alla paura che si prova. E ho trovato che l'interpretazione di tutti quanti sia stata veramente, veramente bella. Quando ho visto Saru che impazzivo, ho detto: vai, questo o si ammazza o ammazza tutti, cioè ci sono due scelte, mentre invece poi fortunatamente diciamo che si è risolta e quindi è una cosa molto buona. Tant'è che in questa sequenza viene anche, in un certo senso, correggimi se sbaglio Jared, accennato un po' quello che poi è il significato anche del titolo, quindi Rosetta. Perché a un certo punto loro paragonano la polvere alla stele di Rosetta, appunto, che è stato, diciamo, questa stele egizia di pietra, che riporta un'iscrizione divisa in tre registri per tre differenti grafie, che è stata molto, molto importante, più che altro per un discorso, diciamo, di tradizione scritta e anche di eredità, diciamo, scrittoria. Quindi è molto interessante il collegamento e devo dire che è buono e colto, ecco. Jared, tu cosa mi dici di questa seconda scena? Ti è piaciuta?
Oh, sì. Decisamente sì. E se riesci a mostrare anche quella immagine che ho subito dopo, quella dove vediamo Saru. Oh, ecco che cosa vi volevo dire, cosa mi ricordava. Ora, non è proprio questa parte, ma quando loro atterrano sul pianeta mi ricorda tantissimo The Expanse. Quando vedevamo i marziani, mi ricordo c'era una scena di The Expanse in cui c'erano i marziani tipo su Marte, ovviamente tutto disabitato, però era molto molto bella quella scena lì con tutte le divise e tutto quanto. Quindi mi ha ricordato anche un po' lo stile un po' d'archeggiante di The Expanse, questo episodio, sinceramente, anche parlando anche un po' sul discorso delle morti, tutte queste cose qui, un pochino, seppur una cosa diversa, però un pochino mi ha ricordato esteticamente un po' The Expanse, ecco, mettiamola così. Se torniamo alla scena però, quella dove vediamo la caverna, ecco, mettiamola così, questa cosa mi ricorda un paio di cose. Beh, un pochino mi richiama un po' Alien,
un po'
l'atmosfera di Alien, però mi ricorda anche per i videogiocatori i pianeti di No Man's Sky, quelli creati in maniera procedurale, no? Non so chi di voi ha mai giocato a No Man's Sky, però ci sono una serie di pianeti procedurali, una serie di elementi all'interno, ma mi ha ricordato un po' quelle caverne lì. Devo dire che comunque sì, ti dà quella sensazione di angoscia. E poi devo dire la verità, all'inizio quando vedo Saru che vede queste visioni, non lo so, cioè lì ho pensato, vabbè, ma sembra una frecciata da film horror di serie B. Aspetta, all'inizio, perché poi mi sono ricordato bene le parole che dice la presidente a Burnham, ma è necessario che venga Saru, poi vedi Saru che viene in attacchi di panico, e allora ti viene da dire, ecco che Burnham ha fatto un'altra cavolata, ti viene da pensarlo, no? Ora non mi viene pure da parlare romano, non so perché, comunque ti viene da pensarlo, no? E invece no, poi c'è un senso, perché poi subito dopo, come hai detto anche tu, Calber, Burnham, è l'unica che rimane, diciamo, sterile la cosa, è Detmer, perché non ha contatti con la polvere. Comunque mi è piaciuta molto questa cosa, perché anche questo nuovo modo, no, di comunicare, e mi ha riportato alla mente un episodio di Star Trek The Next Generation, famosissimo, Darmok, con gli alieni del posto che sostanzialmente comunicano tramite metafore, no? Insomma, un nuovo modo di comunicare, non la classica chiacchierata tradotta con il traduttore e finisce lì.
Sì, invece esatto. No,
questo nuovo modo di comunicare che comunque non si adatta al traduttore, perché ricordiamoci, anche in Darmok non si adatta, cioè tu gli devi comunque comunicare per metafore, ecco, in questo caso tu comunichi per sensazioni, per emozioni, ed è una cosa bellissima, secondo me è anche un qualcosa di nuovo da mostrare, insomma, in Star Trek, e per una serie futuristica tanto meglio.
Sì.
Quindi ti dico, per questo episodio sono rimasto veramente veramente convinto per l'intera sequenza. Guarda, mi è veramente piaciuta molto. Poi, che dire, anche la parte recitata l'ho trovata ben fatta, sarò sincero, l'ho trovata ben fatta, e soprattutto mi è piaciuta Burnham. Ragazzi, io l'ho sempre difesa negli ultimi tre, per me si è presa delle grandi sbandate, e allora vi dico che quello che pensi di Burnham è che non è il personaggio tanto ad essere scritto male, ma quanto più quando la incastrano in sentimenti amorosi, dove poi ne parleremo nella scena dedicata a Book e a Tarka, però diciamo che secondo me quando lei è innamorata è troppo vulnerabile, soprattutto di Book, per i suoi sentimenti, e quindi diciamo che poi gli episodi girano male. Quando invece non riguarda ste cose, tutto inizia a girare bene, e anche come capitano mi è piaciuta molto, anche rispettosa nei confronti di Detmer, di Calber. No, guarda, veramente ben fatta tutta questa intera sequenza, mi è veramente piaciuta, pur, ti ripeto, all'inizio storcendo un po' il naso.
Ok. Ecco, un altro personaggio che mi è piaciuto molto, poi passiamo veramente la parola al nostro pubblico, non ci dilunghiamo più di tanto, è stata proprio Detmer. A me Detmer in questo episodio è piaciuto. Guarda, i miei, penso, tre personaggi preferiti di questo episodio sono stati Detmer, Burnham e Saru. sono stati quelli che mi hanno convinto di più.
No, bene, bene, perché anche a me è piaciuto molto. Vediamo un po' però che cosa ci dice il nostro pubblico. La provoca di Nivara è il posto che Sofia ricorda.
Non me la dimenticherò mai, ragazzi, quella cartolina bellissima.
Poi salutiamo Ciro Salvato, ciao Ciro, ben collegato. E poi arriva un voto in ritardo, ma lo leggiamo ugualmente. La puntata è stata la migliore di quelle del 2022 per me 7. Beh sì, anche io concordo sul fatto che è una delle migliori dell'anno riguardo Star Trek Discovery. Poi vediamo altri commenti. Alla stessa della polvere, insomma, unghia si vede tentando l'arrampicata. Io non la penso così, però ti dico la verità. Secondo me è una buona trovata, ecco, secondo me è una buona trovata, Riccardo. Cioè, ti ho fatto riferimento all'episodio di Darmok, perché è un po' un approccio, no? Di comunicazione diverso dal solito. Quindi io la vedo un po' così, capito? Solo che qui siamo ancora più lontani dal discorso di Darmok. La cosa a me personalmente non dispiace. Belle le immagini del pianeta, ci dice Daria Quercia, le ossa giganti e la suggestiva caverna Nito. Riccardo Frasca, a me questa scena è piaciuta per l'incontro con la novità del pulviscolo sentimentale col ricordo di alcuni sentimenti. Poi, vabbè, tanti altri commenti sulla prologo. Io che pensavo che il titolo si riferisse al panino. In effetti ci poteva stare.
Ma come ci poteva stare? Cosa dite?
Andiamo avanti, che il tempo scarseggia. Sì. Ho passato diverse ore sul nome Sky, un po' potrebbe ricordarlo. Poi adesso che l'hanno aggiornato è molto meglio della prima versione. Positrone 76, il mio unico dubbio è relativo agli idrocarburi, una comunicazione basata sull'emissione certamente immediata, ma tendenzialmente povera e limitata, ed è poco compatibile con una specie evoluta. Questo è vero, infatti sì. Voglio vedere come riusciranno, soprattutto avendo preso soltanto 16 di combinazione, vedere come riusciranno.
Sì, però se ci si pensa alla fine può anche essere interessante, perché comunque alla fine si parla di emozioni legate effettivamente a dei ricordi, quindi è questa la cosa interessante, cioè nel senso tramite il ricordo si può portare avanti diciamo anche la storia della razza. Infatti per questo sono molto molto curiosa di vedere come la racconteranno, ma non perdiamoci troppo.
Barnum, quando diventa Dawson Creek fa schifo a Janet. In effetti anche con Ash Tyler non è che ci andava molto leggero.
No, per nulla.
Però secondo me, cioè, non è un brutto personaggio. Poi chiaro, a volte sembra che tutte le cose le debba risolvere sempre solo lei. Infatti in questo episodio chi la risolve? Detmer.
Sì.
La risolve Deathman, non la risolve Burnham. Infatti esatto. È un bellissimo episodio.
Esatto.
Perché Deathman ricalcola, insomma, come se riavviasse, no? La materia programmabile all'interno delle tute, insomma, sul discorso del ora mi incarto sempre su queste cose, comunque non è che la riprogramma da zero, comunque come se riprogrammassi i filtri, ecco, mettiamola esatto. Così, ed elimina la minaccia, ecco, esatto. Sostanzialmente. E quindi bene, vedi, a volte se fanno anche un po' di lavoro di squadra, non dispiace, cioè non è che Burnham non deve risolvere nulla, anche Kirk e Picard risolvevano la maggior parte delle cose, però è sempre meglio quando c'è più lavoro di squadra. Poi, anche se lei è protagonista, perché anche Picard è protagonista, ma comunque non incartiamoci troppo. I flash horror con quella sorta di urla mi ha ricordato vagamente la trasmissione inviata dall'equipaggio scomparso della Event Horizon nel punto di non ritorno. Effettivamente un po' lo ricorda. Sto vedendo Picard, comunque bel episodio quello di Discovery, bisogna farlo però 2 episodi fa. E c'ha ragione, secondo me c'ha ragione. Comunque qui assistiamo alla prima fusione mentale con Della Polvere. In effetti è vero.
Vabbè, sì.
Cioè, è come se loro, cioè esseri che non avrebbero poteri empatici, provano poteri empatici sostanzialmente. Esatto. E questa è una cosa comunque molto molto interessante. A me sinceramente è piaciuta veramente un sacco, soprattutto mi ha anche un po' commosso, sarò onesto, quella scena in cui Detmar piange, direi, le sue scene sentimentali. Questa scena ci sta, veramente non ci sta, soprattutto quando fa tutto quel discorso sul padre, che lei ha dovuto vivere con il padre, insomma, veramente bella, perché lei non ha mai provato quel sentimento, no? E... bello, veramente bello. Sarei stato curioso di provarlo anch'io, quella cosa. Peccato. Salutiamo Flavio Galzignato e ti lascio la parola. Prego, Sofia.
Ok, continuiamo con un po' di commenti. Abbiamo tra l'altro sempre in discorso di Rosetta, abbiamo il profumo della mortadella e il potente comunicatore del salame napoletano, effettivamente non me la sento di darvi torto. Abbiamo anche Stefano Ancis, comunque questa stanza mi è piaciuta parecchio, il mistero l'ha scoperto, una buona componente archeologica che non guasta affatto e visivamente molto suggestiva. Guarda, sono d'accordo, le scene sul pianeta sono state veramente molto molto belle. E abbiamo anche Francesco Spadaro che ci dice: io comunque ho trovato un po' ridicoli i clandestini birbantelli, quasi fuori contesto in una puntata più profonda delle ultime.
Quanto concordo, ma sì. Tra pochino ne parliamo,
poi solo dopo se ne parla, ma tanto tra poco, ragazzi, dovrebbe essere la prossima sequenza, quindi sì, ora ne parla. Parlando un attimo di cose amorose, abbiamo anche Giusimo Rabito che ci dice: anche quando Saro e Trina flirtano non è che vada meglio. Ecco, però a me in questo episodio invece non mi hanno lasciato, come dire, un po' la cringiata, qua mi sono piaciuti, cioè, sono stati... perché sono stati discreti, cioè, a me in realtà loro due piacciono, perché sono un po' goffi, sono un po' impacciati, mi sono molto teneri. Vabbè, abbiamo sempre commenti sulle rosette da parte questa volta di Mauro Vallanti, che ci dice: essendo un tempo un pane molto venduto a Roma si dice vai come le rosette, quando si allude al successo che c'è nei rapporti sentimentali. Grazie Gio Vallanti per questa grandissima delucidazione.
Allora vedi che ci sta, vedi che Stefano Ancis, io e il Vallanti ce la intendiamo. Ma
io ritiro quello che ho detto. E infine abbiamo anche Stefano Ancis che ci dice: anche nella realtà ci sono persone che hanno visioni facendo una fusione mentale con della polvere. Ovviamente
vabbè, dice,
non si fanno questi commenti, Stefano, vergognati. Comunque, andiamo alla prossima scena, Jared?
Sì, andiamo alla prossima scena.
Ecco il nostro duo delle meraviglie, perché abbiamo anche Book e Tarka, che monitorano i movimenti della Discovery e della navetta. Book si mette di nuovo in discussione sulla scelta di quello che sta facendo. Tarka lo convince dicendo che sta salvando anche la vita di Michael e dell'equipaggio, anche se non se ne rendono conto. I due quindi si teletrasportano nei condotti, dove origliano un dialogo tra il generale della Terra e Trina. La tensione è alle stelle. Mentre Tarka installa la patch, Book parla con la delegata della Terra, spiegandole il loro piano. Il generale deve restare in contatto con loro, dicendogli quali sono i piani della Discovery. Il compromesso è: se la specie di ACC dovesse capitolare prima del disastro, lui e Tarka si faranno da parte. Nel frattempo, Tarka mette fuori gioco i replicatori e si introduce in sala macchine per installare la patch, ma Rino lo scopre. Che dire di questa scena? Che, boh, cioè, nel senso, purtroppo qui mi casca un po' l'asino della puntata, perché, esatto, questi da supercazzo si stanno diventando paperiga e paperoga. Guarda, mi dispiace, purtroppo sono d'accordo con te. A me Tarka piace come personaggio, l'ho sempre difeso, anche nello scorso episodio che magari non aveva molto convinto, a me era piaciuto tutto, però, cioè, secondo me questa parte qua con Tarka e Book, se non c'era, l'episodio andava avanti uguale, cioè eravamo allo stesso livello, andava tutto benissimo. L'unica cosa che salvo di questa sequenza è il fatto che finalmente rivediamo Rino, che tra l'altro, nel frattempo, ora anticipo una cosa che avevo messo nel finale, che la cosa molto carina che mi è piaciuta molto è che noi poco prima vediamo Rino e Adira che parlano, con Adira che confessa a Rino di provare, diciamo, molta stima nei confronti di Detmer, di voler diventare praticamente come lei da grande, tra virgolette, no? E quindi Rino le dice: scusa, ma parlane, cioè fai amicizia con lei, tanto che ti frega, cioè al massimo ti dice di no. E questa mi è piaciuta sinceramente, sinceramente molto. Ti dico, sono contenta finalmente di aver rivisto anche Rino. Ecco, Jared?
Allora, io volevo salutare molto, eccolo qua, molto velocemente, Stefano Tanci, che ci sta per andare via, quindi ci saluta in un microsecondo. Ciao bella gente. un minuto e un secondo per salutarvi, sono al lavoro e fra le altre cose non ho ancora né vista né Discovery né Picard. Allora Stefano Armipassone infatti ci dice domani mattina dopo la visione armato di robusti caffè seguirò la differita. Ciao, allora ciao Stefano attuale e ciao Stefano del futuro che ci seguirà domani mattina. Allora, che dire di questa parte? Io questa la chiamo la parte incriminata. Cioè, perché la chiamo la parte incriminata? Perché se non ci fossero stati questi due e l'episodio fosse durato 40 minuti, gli avrei dato un bel 8,5. Ma a causa di questi due hanno perso un punto. Ecco, mettiamola così. Perché non mi sono piaciuti proprio per niente. Io continuo a dire che loro sono stati rilasciati così come niente fosse e hanno agito indisturbati facendo esattamente quello che avrebbero voluto fare prima. Quindi, cioè, vi ripeto, sembrano le barzellette sui carabinieri. Cioè, quindi, ma poi, allora, parliamoci anche onestamente, il realismo, no? Ora lui, che devono stare super nascosti, riesce a costruire in modo anche abbastanza frettoloso, parca dico, una tecnologia per entrare così, sorpassare così gli scudi, salire sulla Discovery così bella allegramente. Accidenti, non io voglio dire, queste astronavi non sono armate, non sono tutte belle. Poi c'è addirittura Zoro, ok, invece con quel dispositivo Zora non mi può vedere, eccetera, eccetera. Ok, ma quando Zora vede che non c'è Rino, due domande non se le fa? Sì, che non vede che non c'è più un'entità a bordo? Quindi, il discorso è il seguente, il mio. Ma a questo punto non conveniva stordirla e metterla da qualche parte nascosta nel frattempo che ne andavi, invece di rapirla? Quindi queste sono sempre le cose, insomma, c'è sempre quel momento un po' che mi deve fare un po' arrabbiare. Però vabbè, Rino mi è piaciuto un sacco. Però Rino mi è piaciuta veramente un sacco. Infatti, fra i personaggi secondari all'interno dell'episodio, è stata quella che mi è piaciuta di più di detto, se devo essere onesto.
Okay.
Io penso che lei sia veramente un personaggio che ti entra nel cuore, no? Cioè, che è rozzo e tutto, però è un po' con McCoy, un po' con un personaggio che comunque, cioè, quindi io fossi il produttore di Star Trek Discovery darei più scene possibili a Rino, riempitela di soldi, guarda. Realizzate uno spin-off Casa Rino, guarda, ve la vedrei, vi giuro, no?
Casa Rino, bellissimo,
no, guarda, veramente mi dà, quel personaggio mi dà una positività, sì. E soprattutto quando vedi che inizia un po' a arrivare la noia, lei te la spezza. Infatti sì. Questi due hanno avuto la fortuna di incrociare Rino, perché sennò mi sarei arrabbiato molto di più. Quindi il voto è rimasto positivo sul 7,5, però io questi due veramente non li tollero più e spero, insomma, che a sto punto, per come sono andato avanti verso il finale, questi due si beccano una punizione esemplare oppure muoiono eroicamente, così almeno si levano dalle scatole, ecco. Mettiamola così, perché non si sopportano più. Mi dispiace dirlo, ma non si sopportano più. Tyler era meglio, fatemelo ecco. Dire. Tyler era meglio. Fatela ripescata al passato, che era meglio pure. Comunque scherzi a parte, sì, ora poi leggiamo qualche commento. Comunque scherzi a parte, diciamo, questa scena qua per me, come aveva scritto anche il Navarca, adesso ho perso il commento, ecco, eccolo qua, li ho trovati un po' ridicoli anch'io, sinceramente, sì. Fuori contesto anch'io. Vai, leggiamo qualche commento, prego Sofia.
Sì, allora, allora abbiamo Daria Quercia che ci dice di queste sequenze si salva solo Rino, quindi vediamo che non gli è piaciuto particolarmente.
Brava, brava,
abbiamo abbiamo Riccardo Pasca che ci dice mi aspettavo queste scene, mi è piaciuta Rino. Leggiamo velocemente Riccardo il commento di Corrado che ci dice qui la nota dolente dal punto di vista logico, se forniscono una spiegazione riguardo perché la navetta non venga rilevata trovo poco credibile Zora, ma anche un computer di bordo di 900 anni prima non si renda conto della presenza di intrusi a bordo, esatto come diceva Jared, con tanto di comunicazione attiva. La sicurezza della Discovery fa schifo, ecco.
È di allora, schifo. È vero che loro si mettono una robina qua, tipo
sì, però è
una roba che si metteva al dottor Grafico per andare fuori dalle
medaglie. Sì, ma si vede anche questo puntino giallo che si vede qui sul braccio.
Però è poco credibile, infatti, sì. Al di là delle conversazioni, ma quando sparisce Rino, lo vedi che c'è diciamo un umano in meno sulla nave, cioè tu esatto. Li vedi i segni vitali a bordo, no? Se te ne manca uno, esatto. Quindi tanto valeva che la stordivi, la nascondevi da qualche parte e avevi molto più tempo.
Sì, infatti.
Io la vedo così. Cioè.
Ma sono d'accordo con te, anche perché è allucinante, così come fa notare a Stefano Ancis, che dice: è possibile che il personale della sala macchina sia ridotto a 4 persone che poi lasciano tutto incustodito? Ecco, anche questo è piuttosto assurdo, cioè nel senso, va bene che sono impazziti i replicatori, però ragazzi, uno che fa la guardia al motore ci starebbe. Abbiamo anche Amaro Vallanti che ci cita Rino: nessuno ha sempre il controllo di tutto, bellissima. E ecco, Claudia Polloni dice una cosa giustissima, secondo me, che io ripeto da un po', e poi soprattutto fanno sempre i conti senza Tarca, e in effetti è vero, non viene mai calcolato. Alessio Martini, il nostro romulano di fiducia: Tarca è credo il personaggio più sprecato di questa stagione.
E guarda, sono... io sono arrabbiato come quel Paperino,
ecco. Oddio, Paperino, non me ne ero accorta.
Paperino
è in tema. Continuiamo anche con Riccardo Frasca: in questo episodio finalmente ho rivisto Ruggine. È vero, nella sequenza iniziale vediamo la nostra Ruggine di quartiere, che era da un po' che non si vedeva, poverina. Abbiamo anche Daria Quercia che ci dice: Rino, Zora la stanno ignorando da 3 puntate, avrà un ruolo più avanti? Vedremo. Abbiamo Riccardo Galletti che apprezza la cosa di Casarino, ed in effetti è molto carino.
Diventiamo produttori, Riccardo, dai. Vai. Facciamola noi.
Abbiamo anche, molto velocemente, Claudia Polloni: Rino è stata male, non ha potuto garantire le riprese.
Sì, questo lo sapevo.
Esatto. E poi abbiamo Tacca e Boomer. La scena è incredibile, nel senso di poco credibile. Zora che diventa cieca nel piano di cui Cuocona prese in giro lo spettatore. Ascera meglio il che è tutto dire. Poi aiuto, mi dare mano con i commenti, Jared, per favore.
Vada per Casarino, deve essere simpaticissimo, assolutamente. Ecco, una spin-off più commedia ci sta. Poi allora vediamo un po', Rino dovrebbe esserci in ogni puntata, un grande personaggio.
Sì, concordo.
Zora viene sottovalutato come computer da chi ha scritto questi episodi.
Sì, in effetti. Ed è un vero peccato, perché tutto il potenziale che ci aveva mostrato, tutto il discorso soprattutto con Kovic, che diventava poi un membro dell'equipaggio a tutti gli effetti. E infatti abbiamo anche Roberto Politi che ci scrive: vorrei Zora nel navigatore, non sarebbe male la sua voce che ti guida. Sarebbe molto molto bello, cavoli, ci starebbe molto.
Anche sul mio. Anche sul mio navigatore.
Sul navigatore su Google Maps sarebbe rilassantissimo. Andiamo avanti con l'ultima
settimana. Sai perché chiacchierate? Sì, ci giochi pure. Comunque, vabbè, sì, andiamo all'ultima sequenza, l'equivoco un po' di
La nostra Rino nazionale. Infatti, nell'ultima sequenza noi sappiamo che la squadra dei DOT ha raccolto ben 16 composti dal pianeta. I risultati indicano che ciascuno corrisponde ad uno stato emotivo diverso. La Discovery fa rotta per l'ipercampo. Di nascosto, in un muro, tra l'altro anche qui, vabbè, lasciamo perdere, Book ha sentito tutto ciò che Michael ha scoperto. Tarka ha installato la patch portando Rino sulla nave come ostaggio. Infine vediamo che Calber parla con Michael. L'empatia è l'unico modo per arrivare alla specie di FC, ma allo stesso tempo c'è paura che siano consapevoli ma indifferenti ai danni della MO. Allora, a me questa sequenza finale è piaciuta molto, è stata molto bella. Rino nazionale rapita è stato qualcosa di fantastico, seduta come se niente fosse. E, bello anche il confronto tra Michael e Calber, appunto, dove ci si chiede questa specie di ECC, appunto, se già sa oppure no. La cosa che mi ha fatto cadere le braccia, scusatemi, come ho accennato prima mentre vi raccontavo la scena, è stato Book nascosto dietro il muro di cartongesso che origlia la conversazione di Michael. Cioè, allora, bellino, sì, per carità, il muro diviso in due, però ragazzi, ma con cosa li hanno fatti i muri della Discovery? Quel cartone? Cioè, io ho i muri a casa, sono più resistenti. Cioè, non lo so.
Ma sembra... quello era più per dare un effetto scenico.
Sì, però, cioè, dai, ragazzi, ridicolo. Vabbè, comunque, non voglio sbroncare troppo le cose. Ecco, comunque, nel complesso è stato un buon episodio, anche le scene sono state molto belle.
Sì, dai, l'epilogo, cioè... Mi è piaciuto dalla parte della Discovery, ma non mi è piaciuto dalla, cioè, non mi è piaciuto, allora, mi è piaciuto dalla parte di Burnham e soci Avengers, ma non mi è piaciuto dalla parte di Tarka, perché ti ripeto, perché rapire Rino? Cioè, la potevi semplicemente stordire e poi tornare a fare gli affaracci tuoi. Quindi rimango sempre un po' perplesso su questi due. Io speravo che poi, quando avevano rilasciati, se ne andassero veramente dall'altra parte, invece sono sempre lì che fanno soffiare, no? Come i gatti, no? Come ruggine. Io soffio quando vedo questi due. Cioè, ti sale proprio la noia, proprio, guarda, quando vedi quei due. Mi dispiace, però vi ripeto, l'episodio secondo me è stato molto buono, infatti gli ho dato un 7,5. E comunque vi dico, mi è piaciuto molto anche nel doppiaggio. Uh-huh. Devo dire che il doppiatore Alessio Cigliano, nelle scene in cui Saru soffriva la paura, perché come sapete, anche lì se la farò una piccola lezione di storia, metti la musica di Super Quark in sottofondo, non ce l'abbiamo, peccato, perché la razza dei Kelpiani hanno questa presunta malattia, veniva definita a suo tempo, il Vararai, dove sostanzialmente loro poi dovevano morire sostanzialmente, e poi venivano mangiati dall'altra specie, dai Baul. Però a quanto pare poi era tutta una menzogna, perché in realtà loro cadono i gangli e diventano poi più vigorosi, non provano più la paura, diventano coraggiosi, e quindi non hanno, diciamo, prima avevano questa cosa che riuscivano a percepire la morte, la paura, anche quando era a distanza. Poi dopo no, il fatto che Saru sia tornato a provare quelle emozioni dopo tantissimo tempo è stata comunque una cosa molto forte, e devo dire che Alessio Cigliano come doppiatore ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché non te lo chiedevo in quel momento se l'episodio fosse doppiato o meno, perché proprio perché era fatto veramente veramente bene. E quindi mi è piaciuto veramente molto anche il doppiaggio. Niente, poi come vi ho detto adesso invieremo una bella lettera a Paramount per Casarino, così magari...
certo, petizione ragazzi.
Così magari almeno ci realizzeremo uno spin-off. O d'altronde Strange New World è nata in quel modo, quindi
esatto.
Facciamo un tentativo.
Tutto è possibile.
Sofia non fare mai. Aspetta, c'è scritto qui. Sofia non fare mai casa con le pareti di drane programmabili.
Ma guarda, è come se lo fossero, perché io sento perfettamente i miei vicini e loro sentono perfettamente me, quindi non ho bisogno di fare le pareti in drane programmabile.
Corrado, comunque ho un dubbio. Siamo sicuri che Rino non si trovi in ostaggio di sua volontà? La scena per come si svolge potrebbe suggerirlo, ma in realtà io ti dico, Corrado, io ho visto tipo fare tipo come se fosse un po' stizzita, un po' innervosita, quindi non è che quando sale Book a bordo della sua nave, la nave di Book, che non mi ricordo se è un po' quella nave, credo di no, perché semplicemente
no, non mi sembra.
Quindi io non penso, cioè secondo me è stata catturata contro la sua volontà, ecco, mettiamola così, anche perché non vedo perché lei dovrebbe aiutarlo. Cioè,
sì, infatti.
Non mi sembra. C'era soltanto quel delegato della federazione, cioè non della federazione, dei pianeti uniti della Terra, che era l'unico che insomma era riuscito a farsi convincere da Book. Però ecco, anche in quel caso gli dà una brutta visione della Terra.
Sì.
Secondo me, cioè, perché ti dà quella visione di... Cioè, non voglio scendere sul politico, però secondo me, visti anche i fatti, insomma, accaduti in questo periodo, secondo me avrebbero dovuto fare fronte unito, ecco,
mettiamola così. Secondo me, allora, cioè, quello che lei dice, quello che il delegato della Terra dice, non è così sbagliato. È sbagliata l'insistenza del voler rimanere ferma nelle sue opinioni, nelle sue convinzioni. Perché se ci pensi, alla fine lei quello che dice è no, non bisogna scendere, ma bisogna studiare meglio il modo per il negoziato. Alla fine lei questo dice per il primo contatto. Il problema è che però appunto rimane ancorata a quello che dice, non cambia idea, anche quando le prove ce l'ha davanti. No, Jared? No, almeno io la vedo così, poi probabilmente mi sbaglio, no. Però...
Sì, infatti. Quello... No, stavo leggendo adesso che mi è piombata sotto gli occhi che Star Trek The Next Generation lascia Netflix ad aprile, però riguarda l'America, Netflix...
Meno male.
Infatti, meno male. Anche a me è venuto un sussulto, però sì, comunque anche in Italia dobbiamo prepararci, cioè con il fatto che quando arriverà Paramount Plus. Probabilmente tutti questi contenuti su Netflix verranno eliminati o comunque andranno in scadenza in prossimità dell'arrivo della piattaforma. La Terra non è nella federazione, ma in realtà da quanto pare si sarebbe unita, però come abbiamo visto, no? tutti i pianeti hanno qualche delegato a bordo che comunque stanno cercando di fare fronte unito per questa emergenza. E mi è dispiaciuto che proprio fosse la Terra, no? Mentre invece Vulcano è stato molto coscienzioso, ecco, mettiamola così. Perché Vulcano Nivar, perché
esatto.
I nostri amici romulani si potrebbero offendere, perché ormai sono entrambi nello stesso pianeta. Comunque, ad ogni modo, con questa sequenza si chiude questo 11° episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, che tutto sommato è una buona ripartenza, visto un po' gli altri 3 episodi che non ci hanno pienamente convinto.
Speriamo che si mantenga un po' su quest'onda, speriamo che i prossimi episodi siano altrettanto buoni. È un peccato, purtroppo, come si diceva, poi chiudiamo, che appunto sia venuto fuori, diciamo, il buono solo in quest'ultima parte, che abbiamo dovuto appunto assistere a degli episodi tutt'altro che convincenti, almeno secondo noi, ecco. Però dai, incrociamo le dita e speriamo meglio, no? Speriamo che si continui ormai su questa linea.
Sì, sì, infatti. Siamo in chiusura per quanto riguarda questa diretta. Esatto. Quindi Sofia, piccoli appunti social.
Ok, allora mi raccomando ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro vi aspettiamo perché, come aveva detto Jared prima e come vi ricordo io adesso, alle ore 23:30 andremo di nuovo in onda, sempre stasera, e recensiremo il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, sempre insieme a voi, con tanta gioia, e lì ci sarà parecchio da parlare. E quindi mi raccomando, per quanto riguarda YouTube, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati quando andiamo in onda, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate anche la prossima, mi raccomando. E per quanto riguarda, non ti sentiamo Jared, hai il microfono disattivato. Per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda Facebook invece, anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina se non l'avete ancora fatto, tanti commenti, e direi che ci rivediamo dopo, anzi tra poco.
Esatto, ci troviamo alle 11:30 su un'altra live, vi lascio tra i commenti il link per arrivarci. Comunque, in ogni caso, l'abbiamo spammato un po' ovunque, potete andare su Telegram oppure potete andare su Facebook, trovate anche lì il link per
arrivare. Lo trovate anche nelle storie Instagram e nelle storie Facebook, in caso la vogliate seguire da YouTube, cliccate sul link e vi arrivate direttamente sul portale, quindi.
Comunque, per non sbagliare, basta che scrivete Talking Trek 2x01 Guarda le stelle Star Trek Picard e trovate la diretta sul canale YouTube. Quindi ci vediamo fra poco e vi anticipiamo quello di cui andremo a parlare, infatti parleremo di questa serie qua. E lì, come ha detto Sofia, ci saranno tante cose da dire. Sarà una live in cui comunque ce la dobbiamo prendere un po' più comoda, quindi esatto. Andate a riposarvi, perché dopo vi vogliamo belli carichi, quindi un bel caffè e ci rivediamo alle 11:30. Quindi niente, buonanotte, perché oggi non andiamo a letto.
Esatto.
Facciamo tutta la tirata, quindi a fra poco. A fra poco ragazzi, a dopo con il primo episodio. episodio della seconda stagione di Star Trek Picard chiamato Guarda le stelle. A dopo.
A dopo.
Fantascientificast The Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast The Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.